Bentornati senza un briciolo di Tesla, eccoci qua, siamo in tre oggi, indovinate chi manca? Manca il nostro capo, ok? Alessandro, ti salutiamo, tornerai la prossima settimana, però naturalmente ci sono io, Francesco, c'è Andrea dal suo garage.
Ciao a tutti.
E non ho usato il diminutivo, ma userò il diminutivo un giorno, lo sai.
È sottile.
E naturalmente c'è Cristiano.
Ciao, buongiorno.
Eccoci. Allora, questa settimana io vi dico solo che appena prima di entrare in podcast ho visto che c'è Serena Williams con tanto di marito sul Cybertruck. D'altronde, top player, non poteva scegliere altrimenti la Serenona. Grande, grande. Vabbè, niente, questa era una chicca di gossip, mi piace così. È la settimana però dove dobbiamo un po', mi sembra di capire, Cri, ho visto anche tutta la scaletta, il Cybertruck che effetto ha lasciato?
E il Cybertruck ha spaccato,
Ha spaccato.
nel senso che ha destato un sacco di commenti, un sacco di attenzione, un'onda lunga che prosegue di giorno in giorno, soprattutto per noi che seguiamo il web per trovare notizie da portarvi, è stato veramente uno slalom tra una notizia e l'altra, quindi mamma mia, io non immaginavo che, cioè lo immaginavo ma non così tanto, non immaginavo che destasse così tanto scalpore, interesse, discussione, polemica, perché nel nostro piccolo anche noi abbiamo visto qualche polemica.
A voglia.
È proprio vero, o lo ami o lo odi, non c'è niente da fare.
Beh, ma ce l'aspettavamo, no? Un po'. Beh, io me l'aspettavo che avrebbe avuto questa divisione netta tra... avrebbe creato un po' i partiti, no? Di chi lo ama e chi lo odia. Già quando uscì ci fu questa divisione netta, no? Di chi diceva è una schifezza totale, guarda che schifo, qualcuno l'aveva definito cybermansarda per ritornare alle citazioni iniziali, esatto, al garage. E invece c'era gente che l'ho apprezzato da subito, quindi io non mi aspettavo niente di diverso, ecco.
Bravo, bravo Andre, bravo, bravo, hai tirato fuori il discorso che va fatto col Cybertruck. Il design l'avevamo già visto da 4 anni, io non capisco quelli che si ostinano a giudicarlo dal design. È una roba inguardabile, è innegabile che sia la cosa più brutta sulla terra. Ma ragazzi, ma cambiate un po' così la battuta. Non fa ridere più nessuno. Cosa continuano a dire? Non è bello. Ma non è bello per te. Ma se vedi che la gente si ferma a fare la foto perché è una roba strana, qualcosa forse funziona. Poi tu mi puoi dire, ma in giro di 6 mesi se lo dimenticano. Calma, lasciamoli passare 6 mesi. Per farlo dimenticare, secondo me, prima deve uscire qualcosa che lo vada a sostituire. Perché sennò rimane un simbolo e rimane sempre quel prodotto specifico, è difficile che passi di moda così in fretta. Quindi è proprio quello che ha detto Andre, cioè lo avevano detto 4 anni fa e lo dicono anche adesso. Ma che valore ha dire che brutto? Che valore? Cosa significa? A me non piace, si può dire, va bene, ha senso, ma che brutto, non è vero. Quelli che si alzano a esperti di design, è brutto, punto e basta. Ma cosa ne sai? Ma chi sei? Cos'è? Dai.
No, sono d'accordo, è molto divisivo. Poi secondo me anche la fascia d'età fa la differenza, perché devo essere onesto, è una linea che anche a me all'inizio ha fatto storcere un po' il naso. Poi vedendola col passare del tempo ho cominciato ad apprezzarla. Non penso che io l'acquisterei, ma perché non fa il caso mio, però devo dire che mi incuriosisce molto ed è finalmente qualcosa di diverso, perché
esatto.
Tutte le macchine ormai sono uguali, sono anche perché poi le normative le spingono ad essere ormai tutte uguali. Nel momento in cui è uscita la normativa che dice che le macchine devono avere quel sistema per salvare i pedoni in caso di investimento, lì per forza il design delle macchine si è un pochino uniformato, no?
Sì.
E di conseguenza questa effettivamente è una ventata d'aria fresca, e soprattutto era un po' come si diceva un paio di settimane fa e come Andrea ha ribadito la settimana scorsa, effettivamente abbiamo avuto la riprova che questa è stata la palestra di Tesla per presentare nuove tecnologie, perché effettivamente si può dire tutto di Tesla, di Cybertruck, tranne che non sia un concentrato di innovazione, e su questo non ci piove.
Assolutamente sì, e allora colgo la palla al balzo per completare insomma tutta questa chiacchierata su Cybertruck, dicendo che Elon è stato ospite di Sandy Munro, che avrete sentito più e più volte nei nostri podcast, esperto americano di struttura delle auto, diciamola così, perché lui è famoso per smontarle, guardarle nei dettagli. Andate a guardare il canale YouTube Munro Live, andatelo a guardare, perché effettivamente lì c'è questa chiacchierata con Elon, dove onestamente ha parlato più Sandy che Elon, però a parte questi particolari è stata molto interessante, perché hanno ribadito quello che ha detto adesso Cree, cioè è una rivoluzione questo prodotto, perché non è solo l'aspetto che fa la differenza, ma è tutto quello che c'è sotto. E quello che c'è sotto, Elon l'ha fatto intendere, arriverà in futuro. In futuro vuol dire Model 2, Next Gen, chiamiamola come preferite, però è quello l'obiettivo vero del Cybertruck, paradossalmente, cioè allenarsi per lei. E l'informazione che ha condiviso in quell'intervista, veramente importante, è che Model Next Gen, ok, chiamiamola così, partirà in Texas, perché il Messico è ancora un po' indietro, però arriverà sicuramente, non ha potuto dare nessun numero, nessuna data precisa, però arriverà partendo dal Texas e sarà una rivoluzione, cosa che ha detto un'infinità di volte, sarà una rivoluzione lato manufacture, quindi proprio realizzazione, catena di montaggio, sarà qualcosa che mai visto proprio prima sul pianeta Terra, quindi cambierà il modo in cui, adesso esageriamo, si fanno le auto praticamente, quindi vedremo così.
Sai, per tornare al discorso di prima, scusa, se torno un attimo indietro, che parlavi di Cybertruck, avrà dimenticato, no? Anche la nuova auto potenzialmente arriverà e farà scalpore e seguirà la filosofia dell'all'inizio, tutti quanti la fotograferanno, eccetera, eccetera, ma è un po' tutta la storia di tutte le Tesla. Anche quando io ho preso la Model 3, all'inizio era vista un po' particolare, foto, alcuni mi chiedevano di sgasare pensando fosse una Porsche, c'era molta curiosità. E poi alla fine diventava un po' normale da vedere, ormai ce ne sono talmente tante che girano. Quindi io credo che Cybertruck finirà nella stessa direzione, però ci vorrà molto più tempo rispetto a Tesla Model 3 o Model X, Model Y, insomma tutte le altre Tesla, per un semplice motivo che comunque non credo che altri produttori faranno auto simili a Tesla, a Cybertruck, per molto tempo a venire. Quindi io credo che le foto a Cybertruck le faremo ancora per un bel po' di anni, così ad occhio. Poi chiudo il discorso e continuate pure quello che stavate dicendo.
Sì, sì, sono d'accordo. Al massimo lo farà qualche cinese, qualche produttore di automobili cinesi, visto che per loro è molto più facile, no? Farlo ed immetterlo sul proprio mercato, che è mercato leader al mondo. Ricordiamoci che la Cina è il mercato leader al mondo per la diffusione delle auto elettriche. Sono curioso di capire dove sono i fari, perché ho visto quella linea, quella luce bianca LED sopra, però mi sa che i fari sono sotto, sbaglio?
Sì, sono sotto. Confermo, okay, perfetto. Confermo.
E comunque tanta roba, ma tanta roba, perché secondo me a brevissimo vedremo i primi frutti del Cybertruck, nel senso che era uscita anche, l'avevamo condiviso sul nostro gruppo, un articolo cinese che dice: ecco la semplificazione dei cavi del sistema elettrico della nuova Model Y. E a me è venuto in mente, sarà la Model Y, sarà la prima macchina che usufruirà del sistema 48 volt? Chi lo sa?
Può essere che magari, sai, riprendano il fatto che deve uscire, cioè in realtà deve uscire, lo stiamo dicendo noi, non mi pare ci siano conferme a tal riguardo, ma deve uscire, diciamo,
no, chiaro,
l'island della Mother Y, e quindi magari prendono la palla al balzo e facciano uno step successivo e portino tutto 48 volte. Però io qui mi ricollegherei al discorso che poi ha fatto anche un po' di scalpore, anche se non è una novità, cioè che Elon Musk ha effettivamente poi mandato quel documento alle altre case produttrici di automobili, tra cui Ford, che ha confermato, spiegando loro come si fa un sistema 48 volte all'interno di un veicolo. Tra l'altro il CEO di Ford ha ringraziato Elon Musk dicendo che effettivamente sta roba qui aiuta l'industria dell'automobile, quindi sicuramente è un passo avanti. E niente, ho perso il filo del discorso.
Bravissimo. Vabbè, Jim Farley. Sì.
Vai, vai, che dopo Linus, l'open source si diffonde anche l'automotive.
Esatto. Esatto. Però sì, è già clamorosa, se ci pensate, questa notizia. Il fatto che un CEO come Jim Farley di Ford su Twitter ringrazi il CEO di un'altra azienda, in questo caso Elon Musk di Tesla, e dica grazie perché era già, tra l'altro, ha specificato, era già più o meno nella roadmap. Lì bisogna vedere se era già un po' pianificata l'evoluzione, però ha detto che condivideva già diverse parti di quello che hanno potuto leggere, e quindi insomma per Ford si prospetta un cambiamento importante. E io apprezzo tantissimo il fatto che Ford, grazie appunto al suo CEO, perché poi passa tutto da lì, la differenza è quella che a capo di Ford c'è Jim Farley, che è uno che sembra essere sul pezzo e disposto e disponibile soprattutto ad accettare consigli, critiche e miglioramenti. Dall'altra parte, se guardiamo una General Motors, siamo veramente con le mani nei capelli, perché ragazzi, cioè Mary Barra è al limite del presentabile per gli atteggiamenti e i comportamenti che sta tenendo nell'ultimo periodo. Addirittura ho sentito un buyback delle azioni che è completamente a caso, cioè per pompare un attimino il titolo, perché non c'è nessun tipo di sviluppo positivo per General Motors, almeno nel breve periodo che si possa intravedere. Quindi in generale veramente giù il cappello davanti a Ford. Detto questo, aspettiamo i fatti, perché
sì,
il punto,
certo,
è consegnare i primi Cybertruck, e io andrei a parlare anche di questo, perché ragazzi,
aspetta
oggi...
aspetta, che mi è venuto in mente, c'era la motivazione,
concludi.
Esatto. sei mesi dopo. Il discorso era partito dal Model Y, no? Che giustamente Cristiano diceva potenzialmente potrebbe essere la Model Y essere la prima vettura ad avere 48 volt. Potenzialmente, chiaramente, è possibile questa cosa qui, ma c'è una motivazione anche, diciamo, egoistica per cui Elon Musk ha mandato questo documento agli altri. Perché una delle problematiche dei 48 volt, come quando si cambia qualsiasi altra cosa, è che tutta l'industria deve poi adattarsi, nel senso... Se io faccio un'infrastruttura 48 volt, ma poi alcuni componenti, parti, cose che devo mettere all'interno del veicolo, devo farmele in casa per forza, perché non ci sono produttori che supportano tale tecnologia, tale piattaforma, diciamo così, ecco, allora in quel momento diventa più difficile e probabilmente anche più costoso fare una vettura, no? Quindi Model Y arriverà, probabilmente anche sì, ma secondo me passerà un po' di tempo, perché altrimenti il prezzo della Model Y potrebbe addirittura aumentare a livello di costo di produzione proprio. Ecco, questo era il filo logico che volevo dare con il discorso 48 volt.
Ha senso. Corretto. E ha senso soprattutto perché Model Y deve fare attenzione a non avvicinarsi troppo a Model 3, secondo me. Perché in futuro ci sarà il Model 2, ci sarà Model 3... E ci dovrà essere Model Y, cioè dovranno essere le categorie 20.000, 30.000, 40.000. Anzi, purtroppo sarà più un 30.000, 40.000, 50.000 per noi. Cioè Model Y purtroppo non è l'auto uguale a Model 3. Poi che la facciano allo stesso modo un pochettino più diversa va bene, però è ancora, secondo me, di un'altra categoria rispetto a una Model 3. Non lo so, vedremo. Ovviamente io mi auguro con tutto me stesso che possa costare il più simile possibile alla Model 3, perché Model Y a me personalmente magari piace di più, quindi ok. Però il concetto secondo me è proprio che devono fare attenzione a a settorializzare proprio bene il mercato, non so come dire, creare delle giuste categorie.
Cioè fare una divisione netta per il consumatore in modo che lui sappia esattamente, io voglio la berlina Model 3, se voglio pagare 20.000 sì. Model 2, hai capito? Ecco, sì, chiaro, chiaro.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, salto di palo in frasca, però questo mese la Model 3 è stata l'elettrica più venduta in Italia.
Eh sì.
E da inizio anno è stata la berlina più venduta in Italia. A novembre ha fatto circa 1956 pezzi la Model 3, mentre la Y ne ha fatti 703.
Incredibile.
E dall'inizio anno la Model 3 ne ha fatti 7027 e la seconda berlina... si parla di berline come categoria, non di berlina come tipologia di motore. È la Peugeot 408 che ne ha vendute 1402. La terza è la Giulia 1088. Cioè, se consideriamo un mercato, il mercato delle berline, un mercato asfittico, visti i numeri, perché la Peugeot 408 ne ha vendute 1400 e la Giulia ne ha vendute 1080, l'Alfa ne ha vendute 1080, la Model 3 ne ha vendute 7000, sette volte tanto, ed è quella che effettivamente ha ribaltato il mercato delle berline. La berlina è una macchina da... viene considerata una macchina un po' demodé, no? Se la paragoni ai SUV e quant'altro.
Certo.
Invece Model 3 ha fatto la differenza anche in questo. E non è poco, cioè, se ci pensate.
È tantissimo. Ma perché è riuscita in quello che gli altri hanno sempre fatto fatica a concludere, ossia rendere la berlina, detto proprio in francese, figa. Cioè, semplicemente hanno reso un'auto figa, divertente, sportiva, non sembra di salire su una berlina, come hai detto, come diceva Andrea, sembra di salire su un Porsche. Cioè, per la gente comune, l'effetto, più o meno, non voglio bestemmiare la sportività di Porsche, per l'amor del cielo, però la sensazione quando sali su una Tesla Model 3 non è quella di salire sulla berlinona, sul BMW, sul Mercedes, quello lungo, ingombrante, ti sembra di salire su un go-kart, dai, è clamoroso. Dai, non è...
Sì, sì, è veramente... Quando ho letto questa notizia ho detto, caspita, hanno fatto un lavorone. In effetti hanno fatto un lavorone quelli di Tesla. Poi uno può essere fan piuttosto che no. Noi la leggiamo, la interpretiamo con gli occhi a cuoricino, no? Però anche se vai a... vederla in maniera un pochino più ingegneristica, no? Un pochino più asettica, non puoi non negare il fatto che senza Model 3 il mercato delle berline italiane è un disastro, è un fallimento.
è un disastro. Tra l'altro i numeri di cui, cioè, che hai citato tu fanno riferimento a un periodo dove la Highland non era ancora in commercio. Cioè, sì, ok, l'ultimo periodo, questi 1800-1700... Sì, però il concetto è che in tutto quest'anno la gente non ha detto aspetto la Highland, perché la gente comune, quella che noi non vediamo perché noi siamo nella nostra bolla di Tesla, la gente comune non lo sa. La gente comune non sa come noi che esce il nuovo modello nel giro di 6 mesi e compra lo stesso Model 3, perché? Perché è la migliore, a priori.
Ma anche perché, ti dico un'altra cosa, stavo guardando adesso i numeri, no? Nella nostra scaletta, mi sono messo anche i numeri.
Bravo!
Al mese di novembre la Model 3 ne ha vendute 1956. Se okay, togliamo 7.000, 1956 a 7.000 sono circa 5.000 vetture. La Peugeot 408 al mese di novembre ha venduto 71 pezzi.
Vabbè.
Perciò sono 1300 pezzi dall'inizio dell'anno contro i 5000, cioè è sempre 1 a 4 il rapporto.
Ah, impressionante.
È effettivamente impressionante. Questo sa significare anche un'altra cosa, che la Model 3 piaceva perché ne ha vendute 5000, però in un mese ne ha vendute il 30% delle 5000, eh.
Vabbè.
Questo sta a significare che piace ancora di più, che questo modello piace ancora di più rispetto al vecchio, e quindi a maggior ragione Tesla ha fatto un lavorone su questo modello, su questo restyling. È innegabile che sia bello, eh. A me piace moltissimo.
Sì. Sì. È stata capace di mantenere viva un'auto che per molti era ormai morta di fronte allo strapotere di Model Y, che comunque, ricordiamolo, sì, sì, rimane la best seller, eh? Cioè non è che allora Model 3 adesso ha recuperato e via, rimane ancora la Model Y. Questo mese è stato emblematico, perché voglio credere comunque che ci fosse della gente capace di cercare su Google e vedere: ehi, ma tra 6 mesi arriva il modello nuovo, quasi quasi aspetto. Nulla contro quelli che hanno preso la Model 3 normale, anche perché ha dei pro che magari la nuova non ha, e quindi ci può stare tranquillamente, anche lato design può piacere di più, però il punto è proprio che la gente non vedeva l'ora che uscisse questa Model 3 Highland, primo perché è il nuovo modello, secondo perché è oggettivamente migliore, d'altronde non l'avrebbero fatta altrimenti, cioè.
Certo, certo, e tra l'altro la Y è la più venduta d'Europa, se non erro, giusto?
Ma anche del mondo, buttaci dentro tutto! Mondo. Vai, vai!
Anche su Marte!
Ma sì!
Chi l'avrebbe mai detto, Andrea, comunque? Cioè, perché fino a qualche anno fa Tesla doveva fallire un giorno sì e un giorno anche.
Ah, ma anche se oggi,
se ricordiamo,
bravo.
No, beh, ormai diciamo...
Molto meno?
Sì, molto meno, dai, siamo onesti. Almeno io, quello che bazzico su Facebook, eccetera, vedo che c'è molta meno gente che è, diciamo, incline a dire... ma Tesla tanto fallirà, ma Tesla fa schifo, bla bla bla. Sì, sì. Fino a due, tre anni fa era proprio all'ordine del giorno, cioè la discussione era quando fallirà Tesla, non se o altri, diciamo, avverbi. Quindi adesso ormai, cioè, è assodato che Tesla è un player del mercato importante, anzi il più forte in questo momento, mi sento di dire, e non c'è niente da fare, cioè, le auto che fa Tesla sono le auto che fa Tesla, anche perché, e cambiamo un attimo argomento, gli aggiornamenti, perché gli aggiornamenti sono un punto dove chiaramente c'è una chiara distinzione tra vecchio produttore, quindi tutto quello che non è Tesla, e Tesla. E poi magari vi racconto un aneddoto, insomma, che un amico ieri mi ha raccontato. Quindi, aggiornamento di Natale. Che cosa vogliamo dire di questo aggiornamento di Natale?
Ma non lo so. Io ho scritto, nella nostra scaletta, ho scritto figato, cacata pazzesca. Non lo so, io non so come prenderli, nel senso che, per carità, mi aspettavo qualcosa di diverso. Però vabbè, ok, ci stanno. Il discorso della visualizzazione dell'angolo cieco è una cosa effettivamente utile. Io non ho capito molto il discorso della visualizzazione, della ricreazione 3D dell'ambiente circostante durante la fase di parcheggio. Poi vabbè, Apple Podcast va bene, ok. E cosa c'è d'altro? Non mi ricordo.
Ma il nuovo coso delle luci, sai, il No Light Show, quello lì che di Natale fa sempre il suo. Il fatto che puoi mettere il suono in uscita diverso, quindi quando sai che quando chiude la macchina si autochiude da quel colpetto di clacson, adesso può esserci anche una capra che fa il suo verso, o altre cose, non ho guardato sinceramente. Però ecco, dal lato mio, io quando ho guardato, diciamo, quello che in termine tecnico viene chiamato changelog, quindi tutte le modifiche che vengono fatte, o comunque le novità introdotte, ecco, sono rimasto un po' deluso, no? Ecco, così cominciamo a rispondere un po' ognuno per sé, cagata pazzesca o figata totale. E ho detto, minchia, ma l'anno scorso era meglio, e poi ho detto, forse anche i primi erano meglio, no? Ho detto, magari stanno andando in calare, un po' come all'inizio Android, io faccio un po' riferimento a questo, le prime versioni erano tanti cambiamenti belli, corposi, e poi man mano, la fetta di cose che venivano cambiate, aggiunte o modificate, si assottigliava, perché di fatto si arrivava a un livello tale che non era più necessario introdurre cose effettivamente molto corpose, no? E quindi ho detto, andiamo a vedere quali erano gli aggiornamenti di Natale degli anni scorsi, perché voglio vedere se sono io che ho questa percezione sbagliata, che stiamo andando a affievolirsi, con, diciamo, la corposità, oppure se è sempre stato così. E devo dire che è sempre stato così. A mia sorpresa, nel senso che io pensavo che in qualche maniera ci fossero stati dei ragionamenti molto più, diciamo, cicciotti come contenuti, e invece no, non è stato così. Anzi, in alcuni casi, cioè, adesso non mi ricordo se era il 2022 o il 2021, ma è stato un ragionamento veramente molto poco pragmatico, molto poco pratico, molto poco entertaining, ecco, sotto questo punto di vista. E sotto, mio, sotto quello che mi interessa a me, tra tutte le cose che sono state introdotte, che tra l'altro non, mi sa che non abbiamo neanche menzionate prima, è sicuramente la visualizzazione degli autovelox. Adesso io sono ovviamente, esatto, devo dirlo qui, sono un guidatore modello. Però avere gli autovelox era una cosa che effettivamente era sentita. Infatti tante persone, sai, che fai montare sull'auto, la prima cosa che ti chiedono quando vedono il Google Maps che occupa tre quarti dello schermo è: ma segna gli autovelox. E finalmente siamo arrivati ad averlo anche lì. Non so se ci saranno tutti, non so, non sappiamo esattamente come sono stati integrati, eccetera eccetera, però comunque è un passo verso quello che secondo me può mancare alla visualizzazione all'interno della, dell'abitacolo. Un commento su tutte le altre funzionalità tipo Apple Podcast, Light Show e tutte quelle cose lì. Sono delle cosette che servono, boh, a qualcuno sì, a qualcuno no, di sicuro a me non cambiano la vita, ecco, questo è il mio commento.
Sì, con Apple Podcast i nostri ascoltatori avranno un'altra scusa in meno per non ascoltarci, perché siamo anche lì, perciò potranno sempre ascoltarci con una, su un'altra, anche su un'altra piattaforma. Tra l'altro notavo, soprattutto lo noto in questo momento, che sto aspettando che mi diano la macchina in sostituzione alla Model Y che ho noleggiato. Quella che ho adesso non ha la premium connectivity, e se si leggono i changelog, molte delle degli aggiornamenti richiedono la premium connectivity, Apple Podcast piuttosto che il adesso mi sfugge l'abbiamo detta adesso, e comunque vabbè, questo significa che ormai è impossibile non acquistare la premium connectivity. Cosa ne pensi, Andrea?
Anche quella era una cosa che all'inizio era data per assunta e gratis per sempre, perché la prima vettura mi ricordo che acquistai era non c'era neanche la, mi pare, la dicitura che sarebbe diventato pagamento. Magari adesso vado a memoria, quindi potrei sbagliarmi. E poi a una certa effettivamente si sono resi conto che era un costo per loro mantenere la connettività, perché chiaramente loro fanno affidamento a un fornitore di connettività che devono pagare, quindi è giusto che venga pagato. Ecco, il prezzo non è, secondo me, in linea, cioè hanno un buon margine, ecco, diciamoci la verità sotto questo punto di vista, ed è normale che Apple Podcast e tutte le altre cose abbiano bisogno della premium connectivity. Non sono sicuro che sia necessario proprio avere il pacchetto premium connectivity o comunque il wifi, perché volendo con l'hotspot so che sì, per esempio Spotify funziona tranquillamente se non vado errato, sì. E quindi
no non vai errato,
ecco, quindi immagino che insomma segua lo stesso filone, non è che devi avere per forza la premium connectivity, ma devi avere o la premium connectivity o una connettività tua che puoi decidere come avere. Mi sembra normale, ecco, è giusto anche è giusto riconoscere che per Tesla questo è un prezzo che va comunque marginato e contabilizzato dal lato loro, e che devono comunque gestire, ecco, quindi è normale che sia pagamento.
Adesso la premium?
$9.99 mi pare al mese.
Ma $9.99 al mese.
Ma ti dà Spotify quello dove puoi scegliere qualsiasi canzone?
Allora, Spotify dove puoi scegliere qualsiasi canzone è dato, diciamo, di default, nel senso che tu puoi mettere o il tuo account oppure puoi usare quello della macchina. È proprio l'ascolto della musica, perché è in streaming chiaramente la musica, che ha un costo vivo per Tesla e quindi richiede la premium connectivity.
No, ma sì, sicuramente, però il concetto che già tu hai accesso a una scelta illimitata di canzoni senza pubblicità di Spotify, a me fa pensare già che ti copra anche l'abbonamento a Spotify sta cosa, cioè concettualmente dico.
Concettualmente il tuo ragionamento può starci dietro, però non è così, nel senso che Io credo che tutti quelli che hanno un account Spotify non usino l'account della Tesla, perché è gratis.
No, io uso il mio.
Perché c'è un discorso di preferenze, cose di questo tipo, no? Cioè, no, se no non usi Spotify.
Ok, ma nel momento in cui usi il tuo account personale sulla Tesla, senti la pubblicità come se fosse...
No.
Ma perché,
no, assolutamente.
Ma aspetta, perché tu paghi Spotify? Cioè...
Perché tu paghi Spotify?
Cioè, non è che Tesla ti toglie le pubblicità, è che Spotify, ce l'hai, cioè io non ho l'account gratuito di Spotify, questo è il discorso, quindi non ti so rispondere con certezza, ma sono abbastanza certo che se tu metti la tua username and password e non hai pagato Spotify, ti becchi la pubblicità.
Ah, ok, questo volevo chiarire, solo questo volevo chiarire, che non mi tornava, sì, no? Sì. Perché infatti non ho mai capito Spotify sulla Tesla come ragionasse, però...
Poi però, come ti dicevo, c'è l'account di Tesla dove lì non senti la pubblicità, però chiaramente perdi tutte le tue preferenze di ascolto, cioè diventa una cosa...
Sì, no, però l'account di Tesla che non ti fa sentire la pubblicità, ragazzi, comunque è un plus che non va dato per scontato, perché cioè, obiettivamente per usare Spotify senza pubblicità e scegliere qualsiasi canzone, la gente deve pagare l'abbonamento, quindi... Se tu prendi un'auto e hai l'abbonamento, tra l'altro questo abbonamento con l'account di Tesla è parte del pacchetto premium, oppure se io non faccio premium ho comunque...
Non te lo so dire. Secondo me è incluso anche se non c'è la premium connectivity. Secondo me sì.
Io mi ricordavo che fosse collegato in qualche modo, vabbè niente.
Beh, no, ma non ne sono sicuro, ma così ad occhio secondo me hanno fatto proprio un accordo Spotify e Tesla, gli hanno detto ascolta questa cosa è gratis, così mi fai un po' di pubblicità, la gente poi dice, ma minchia, mi piace Spotify, a parte che penso che chi compra la Tesla abbia anche Spotify, hai capito? E poi si fa l'account e paga, insomma è una pubblicità a doppio giro, quindi...
Sì, no, però insomma, non dare per scontato. Comunque aggiungo solo due chicche per i più fortunati che hanno magari delle Model S e delle Model X Refreshed Edition, hanno inserito nell'aggiornamento anche il LAN Party, che vuol dire praticamente che potete giocare con il display posteriore. Casualmente è arrivato proprio con le prime consegne di Cybertruck, giusto perché c'ha 9 pollici dietro quel bestione, ma va bene. E in più possibilità di collegare le cuffie Bluetooth allo schermo posteriore, e già sta cosa è già diversa, perché quelle famiglie con i figli dietro che vogliono insomma ascoltare, guardare le loro cose, poter dividere anche lato audio, esperienza quindi completa audio visiva, insomma non è male, è un bel dettaglietto che fa la differenza per i proprietari, ripeto, più fortunati con Model S, Model X e anche Cybertruck.
Questa è una, per una famiglia secondo me è molto più killer feature che gli autovelox e tutte le altre robe che abbiamo detto prima.
È il miglior aggiornamento di Natale di sempre questo, tipo Steve Jobs, il migliore di sempre questo Natale. No, beh, ma a proposito di Cybertruck, chiudevo un attimo l'informazione che volevo dare prima. Ragazzi, stanno iniziando ad arrivare le mail di consegna già adesso, e non stiamo parlando dei dipendenti, parliamo di consegne comunque a inizio 2024. Ho intravisto qualcuno fine dicembre, ma dubito altamente. Inizio 2024, la Foundation Edition è una versione speciale del Cybertruck, ovviamente Cyber Beast, mi sembra di aver capito che sia solo quella versione, sta arrivando solo ai reservation holder, cosa vuol dire? Quelli che avevano fatto la prenotazione nel lontano 2019 per primi, però residenti in California o in Texas. Quindi arrivano queste mail, ti propongono sto Cybertruck edizione iperlimitata fondazione, chiamatela come volete, $120,000 però, non 100.000, 120.000, però ovviamente gode di bonus esclusivi, a parte essere appunto una edizione limitata, che io onestamente, se me lo chiedete, prendere un prodotto così è un investimento per me. Per me è clamoroso investimento, pazzesco. Quasi da non toccare, una follia, lo puoi anche toccare, però vabbè. Però il concetto è che arriva con dei bonus, per esempio la Premium Connectivity Unlimited all'infinito, vai, ci mancherebbe altro, con quello che la paghi, ne pagavi di Premium Connectivity, però il concetto è proprio che stanno per consegnarlo Quindi non è un prodotto che chissà quando arriverà nel 2024, no, no. Sono già là che li stanno facendo e adesso consegnano le edizioni limitate. E molta gente dice, ragazzi, in America, se voi prendete sto veicolo, voi vi rifate i soldi in 2 secondi con le pubblicità che potete mettere sui video su YouTube che la gente guarderà 3 miliardi di volte. Ed è vero, perché quel prodotto lì, adesso la gente lo continua a guardare e riguardare, per i prossimi 6 mesi, secondo me, più o meno, la gente che proverà a lanciargli addosso le palline da tennis, poi le palline di piombo, tutte ste robe qui sono milioni di visualizzazioni, non ti ripaghi forse tutto il track, però il sovrapprezzo secondo me lo copri in fretta, dico solo questo.
Ma ti dirò di più, se compri il Cybertruck e ci cacci una bella vetrofania del tuo ristorante o di quello che vuoi fare pubblicità,
lascia stare,
tanto lascia le foto stare. Te le fanno lo stesso quindi alla fine ti fanno pubblicità gratis, hai capito, non è che non devi fare tanta fatica. E a proposito di vetrofania, comunque di wrap, ho rivisto ieri o l'altro ieri, non mi ricordo esattamente, comunque ho rivisto il Cybertruck che era, non so se era in esposizione lì o che, wrappato nero, e porca puttana se è bello.
È figo.
Cioè quello lì, cioè, il colore, diciamo, la forchetta non mi piace, ma il colore nero opaco è proprio, secondo me, una cannonata epica e dà proprio il senso, secondo me, non so se dà il senso del futuro perché abbiamo un po' di retaggio da parte dei film che le cose futuristiche, sai, sono nere, però insomma c'ha proprio quell'idea di roba avanzata, ecco, di tecnologia high tech.
Batmobile.
Sì, è cattivissimo, veramente cattivissimo. Comincio a ricredermi, non è poi così brutto il Cybertruck.
Ma è vero che va visto dal vivo, cioè secondo me visto dal vivo dà davvero quella botta che dici porca miseria, forse mi stavo sbagliando, oppure dici semplicemente no, non fa per me, perché dal vivo molti dicono, ogni volta che uno lo va a vedere dal vivo dice le foto non gli rendono giustizia, la madonna, cos'è?
Boh. No, ma poi è un po' sempre così, voglio dire, sono anche con le macchine normali, capita, no? Che tu vedi una macchina, la vedi sul giornale e dici, mica è schifo sta macchina, poi la vedi dal vivo e dici, ma forse non fa così schifo, sì, poi ti abitui a vederla e dici, cavolo, è proprio bella. A me è capitato tanti anni fa con la BMW Serie 3, per esempio, quando era cambiata completamente dicevo, mamma mia, ma che brutta questa macchina, non mi piace. E poi vedendola ho detto, beh, non è proprio male, perciò è anche una questione di abitudine, no? Di apprezzare poi la parte nuova che c'è in ogni vettura piuttosto che in ogni prodotto.
Assolutamente, d'accordissimo. A questo punto, Cri, io ho visto la notizia che Tesla si vuole allargare, mi sembra in Oriente,
sì.
non solo in Germania.
Sì, ovunque, sembra che si vuole allargare ovunque, tra l'altro si vuole allargare a Shanghai. E scopo dell'allargamento a Shanghai è andare a produrre la famosa macchina da $25,000, quindi questa macchina da $25,000 loro la considerano la spacca sassi, mettiamola così, lo spacca mercato, perché se già fanno un investimento su Berlino nel quale dicono andiamo a raddoppiarlo e lì ci facciamo la berlina da 25.000, da 30.000 euro, mettiamola così, a Shanghai ci fanno la berlina da $25,000, la macchina da $25,000, vuol dire che loro ci credono e ci credono parecchio. Io sono super curioso di vedere la linea di questa macchina. Super curioso.
Tra l'altro, altra cosa che aveva detto Elon Musk a Sandy Munro è proprio questa, che lui va a vedere ogni settimana, almeno queste sono le parole di Elon, va a vedere ogni settimana il processo di, diciamo, realizzazione del veicolo, quindi la catena di produzione, va proprio ad analizzare se la catena sta seguendo le sue dritte o comunque quelle degli ingegneri, perché è talmente concentrato, anche questa cosa noi non la percepiamo, ma quel progetto lì non è che si fa dall'oggi al domani, l'auto è già pronta, già ce l'hanno, il prossimo anno inizieremo a non dico a vederla in giro tutta camuffata, ma secondo me, se non è il 2024, è proprio gennaio 2025. Però quell'auto lì è già pronta, stanno solo cercando di ottimizzare, almeno a me è arrivato questo messaggio, ottimizzare la catena di produzione. Questa macchina, quando viene messa in vendita, va consegnata nel giro di 2 mesi massimo, non come Cybertruck che lo annunciano 4 anni fa, così. Qui non c'è altra via, devono farne milioni, milioni e milioni, fin dall'inizio. Non mica 200.000 all'anno, non è un truck da $100.000, ok?
E del resto, se ci hanno pianificato, se hanno pianificato di farla in 2 stabilimenti diversi, soprattutto in 2 continenti completamente diversi, è perché loro ci puntano. Non penso che sia una macchina da continente americano in generale, proprio per la tipologia di vetture che loro utilizzano, anche se in alcune città ci può stare, una macchinetta piccolina, comoda, pratica, in una città come New York ci può anche stare, sì. Però in mezzo nel Midwest, dove effettivamente il pick-up è la macchina d'eccellenza per gli spostamenti, nonché per l'utilizzo in generale, lì probabilmente quella una macchina del genere non so se ha molta... sia molto riscontro. In Europa, considerando il fatto che noi viviamo schiacciati come le sardine nelle scatole, allora sì, allora lì ci sta alla grande. Penso che andremo a commentare dati tipo quelli che abbiamo commentato qualche minuto fa della Model 3, miglior compatta del mercato, con uno scostamento percentuale di 6 o 7 volte rispetto alla, punto, sparo.
Ma sai che volevo proprio arrivare lì, no? Giustamente ci siamo sempre riferiti alla Model 2, chiamiamola così, come quella che avrebbe spaccato il mercato. Però in realtà ormai il mercato è già spaccato, nel senso che se vediamo le vendite di Model 3, Model Y e basta, perché le altre ancora vendono poco, e venderanno verosimilmente sempre poco rispetto alle altre due, hanno già spaccato il mercato, perché chi vuole acquistare un'elettrica e ha quella fascia di disponibilità punta nella maggior parte dei casi a quelle due vetture, no? Quindi è già spaccato il mercato. La Model 2 è la fatality, cioè proprio il colpo di grazia, secondo me, non è spaccare il mercato. E infatti, non so se avete letto, ma è di recente la notizia che Volkswagen ha dichiarato di essere in trattativa, comunque stanno facendo degli accordi con la Renault per cercare di fare una macchina compatta e farla ovviamente in maniera che costi poco, veloce, bla bla bla. Perché questi qua si sono resi conto che la ID3, la ID4, tutte le altre auto che loro hanno al listino vendono... Tra l'altro, aggiornarle, e poi magari tornerò a questo discorso, è diventata una rottura di balle anche per loro, e quindi hanno anche costi di manutenzione, sono costi vivi, si sono resi conto che o adesso fanno una macchina che costa poco, che funziona bene, che è facile da produrre, che costa poco anche da produrre, non solo al consumatore finale, oppure Tesla quando arriverà, verosimilmente quando dici tu, Fra, cioè a fine 2024, inizio 2025, basta, léger sans fait e addio a tutti quanti.
Sì.
Ma tra l'altro, scusami se ti interrompo, Andre, però leggevo questa mattina proprio un articolo in cui il presidente di Stellantis, non l'ultimo della lista, diceva: ma noi stiamo già combattendo contro Tesla. E a me questa cosa da un lato fa sorridere, soprattutto considerando il fatto che fino a qualche tempo fa Tesla era vista un pochino dall'alto in basso da tutti gli altri produttori di automobili.
Voglia.
Adesso il paradigma è cambiato completamente, perché se consideri che Tesla adesso gira a tutto il mondo dell'automotive il progetto per fare un impianto 48 volt, capite che si è ribaltata. Quando mai, in un'epoca in cui tutto è super segreto, super brevettato, super controllato, sì, un produttore di automobili condivide il proprio schema produttivo di un impianto a 48 volt a tutto il mondo dell'automotive. Cioè, è veramente...
Sì, innovativo, in senso buono. Chiaro.
Si ritorna un pochino alla notizia che tu dicevi la settimana scorsa dello youtuber che diceva: se io fossi in una persona che lavora in un'azienda che produce le macchine, mi sotterrerei. Ma secondo me la cosa ancora più grande che ha fatto Tesla questa settimana comunicando il condividendo l'impianto ai 48 volt è proprio quella del far vergognare tra virgolette i CEO delle altre case produttrici di macchine. Secondo esatto. me questa è la cosa grande che è successa.
Tra l'altro famosissima quella conferenza dove dei manager tedeschi, mi sembra o Volkswagen o BMW, avevano guardato davvero, come hai detto tu, dall'alto al basso Tesla. Erano nel 2016, mi sembra, comunque in un periodo dove Tesla era in grandi difficoltà economiche, anche proprio lato produttivo, e dicevano: ma i numeri che fa Tesla non ci fanno neanche proprio una carezza, cioè è completamente da ignorare come fenomeno. E in realtà abbiamo visto poi alla fine che le cose sono leggermente cambiate e cambieranno sempre di più. E ti dirò di più: il fatto che abbia condiviso questo 48 volt document, ok, il documento, in realtà l'ha fatto perché sa che in quelle realtà la velocità di apprendimento e di cambiamento è talmente lenta che anche se li imbocchi, loro ci metteranno comunque anni prima di far passare avanti delle tecnologie superiori. Cioè, è questa la cosa che mi lascia senza parole, ma in negativo, perché porca miseria, io certo mi piace Tesla, ma vorrei un po' di concorrenza. Com'è possibile? È normale che il futuro sarà cinese e Tesla. È inevitabile, non è normale, è inevitabile se va avanti così. Perché non c'è quell'apertura che, per esempio, per questo che voglio lodare Ford. Perché se non altro, non fa la presuntuosa che dice: io so già come si fanno le cose. No, dice: grazie per l'aiuto, cerco di fare qualcosa anch'io. Poi ripeto, voglio vedere cosa combina Ford. Voglio vedere cosa fanno. Voglio vedere se riescono a fare un truck come Cybertruck innovativo da quel punto di vista lì. Perché sicuramente cambieranno l'F-150 Lightning e lo miglioreranno in futuro. Però il punto è, loro intanto l'apertura l'hanno data. Tutti gli altri dove sono?
No, cioè, no, è chiaro. È il vantaggio dell'avere meno vincoli rispetto ad altri, essere innovativi, no? E questo sul lungo periodo dà un vantaggio abissale.
Inevitabile.
Ma tra l'altro, se non erro, ma Tesla non aveva già condiviso i progetti dei motori della prima Roadster o qualcosa del genere? Sì, perciò sì. Non è una novità.
Però lo fa secondo me consapevole. Cioè, qui comunque c'è una mentalità di marketing da parte di Elon. Non è così: aprite i portoni, fate entrare tutti e gli regaliamo tutti i segreti. Cioè, Elon sa quando regalare e sa quando non regalare. Nel senso che lui sta... Già il fatto che regali è già troppo, secondo me, per questa economia. Però, giustamente, lui dice: no, io devo dimostrare che voglio puntare sul velocizzare la transizione verso una mobilità sostenibile, tutta questa cosa qua bellissima, però lo deve fare senza suicidarsi, capito? E lo sta facendo nel modo che gli fa fare bella figura, ma allo stesso tempo lo fa stare proprio sereno a letto, che fa i sogni d'oro proprio, perché tanto vede gli altri che anche se gli dai tutto quello che possono desiderare, non cambiano, non prendono una mossa decisa. Hai detto tu l'esempio di Stellantis, ti faccio quello di General Motors, sono tutti così. Cioè, per entrare a far parte della rete NACS, cioè dei caricatori, Cosa stanno aspettando? Cosa ci sarà mai da sistemare? No, poi tra un po' arriverà Volkswagen in ritardo di 8 mesi che dirà noi Volkswagen America da oggi, dai prossimi veicoli, NAX. Bravi. Avrei mai detto.
Sì, sì, è effettivamente così. Tu Andrea cosa ne pensi?
Mi sono dovuto sentare un attimo perché ho avuto un problema tecnico, ma se non ho capito male si stava parlando del discorso 48 volt e poi però sì. NACS è entrato così.
No, adesso alla fine semplicemente okay. La mentalità di Tesla nel portare queste innovazioni open source, esatto.
Ma tra l'altro oltre alle vecchie precedenti diciamo cose simili che sono già accadute per Tesla, addirittura non era solo per i motori che Tesla aveva aperto, diciamo, i suoi brevetti, ma era per tutto un discorso di... cioè c'erano tanti brevetti che erano stati aperti ad altri produttori dicendo guardate ragazzi che se volete, questo è come noi facciamo le auto elettriche. Poi come successe, come successe per i supercharger che nessuno lo cagò e alla fine adesso si trovano in una situazione, quella che stavamo raccontando prima, dove Model 3 e Model Y gli ha tirato la batosta semplicemente perché non hanno avuto una lungimiranza di dire aspetta che forse guardiamo un po' più avanti e cominciamo a, se non altro, aprire dei dipartimenti che sviluppano l'auto elettrica o che studiano, se non altro, come potremmo farla in maniera efficiente. Cosa sì, penso? Come... penso che 48 volt, come dicevo, se non ricordo male all'inizio, è stata un dare e avere, no? Perché lui, chiaramente, come stai dicendo tu, sta dando qualcosa che sembra di valore inestimabile, però dall'altro lato lui sa che se viene a crearsi tutto un ecosistema dove tutti i produttori di auto sfruttano la tecnologia 48 volt, anche i componenti, le cose, insomma un po' tutto per un discorso tipo di creazione del mercato viene ad abbassarsi di valore, di costo, e quindi di fatto anche a Tesla ne viene in tasca economicamente, perché Cybertruck sicuramente loro si sono fatti gran parte delle cose in casa, però chiaramente Tesla, essendo pure un colosso, non ha la capacità produttiva di altri produttori che fanno solo semiconduttori o comunque dei componenti che vanno nelle auto in una scala inimmaginabile per quanto riguarda Tesla. Quindi secondo me è un po' dare e avere, un po' loro ti regalo questo così anche tu abbracci questa filosofia e così il produttore di turno deve anche lui cominciare a creare dei prodotti che funzionano sulla piattaforma 48 volt e così tutti quanti ne beneficiamo, insomma.
Assolutamente. Non lo so ragazzi, ditemi voi se volete approfondire, i numeri cinesi comunque sono molto buoni per novembre, adesso non ho il dato preciso, non so se tu Cri hai l'informazione di Pircher. No. No, però
no,
comunque parliamo
di... sotto mano. Siccome no. sei tu l'amico di Pircher, avevo dato per scontato che ce l'avessi tu.
No, ma infatti io ho un altro dato di Pircher, ho quello che a me ha colpito più di tutti, che è relativo alla Spagna. La Spagna è stato il paese dove sono state vendute più Tesla Model 3 Highland. In Europa! Più della Germania, più dell'Olanda, più della Francia, dell'Italia neanche a dirlo. Nonostante 1700 ci facciano gridare al miracolo. Però il concetto è che la Spagna, che lato approccio all'elettrico è forse uno dei paesi più simili al nostro, giusto? Che siamo sempre lì su un 4-5%, a parte il fatto che loro sono un pochettino meno, quindi in teoria stanno facendo comunque meglio di noi. Detto questo, aperta e chiusa la parentesi, detto questo, Model 3 Highland ha dominato. Cioè vuol dire che per la Spagna serviva davvero il modello giusto. Cioè questo messaggio, questo numero fa capire che la Spagna chiedeva il modello giusto per dire ok grazie adesso lo compriamo. Noi in Italia no, noi in Italia anche col modello giusto compriamo sì ma relativamente, siamo un mercato che lato informazione è diverso, mentre la Spagna lato informazione è messo molto meglio e lo ha dimostrato dominando in Europa ragazzi, ma sapete cosa vuol dire battere la Germania, la Francia e l'Olanda? Ma oh! Cioè,
infatti devo chiedere ai miei contatti spagnoli per capire com'è visto il mondo dell'elettrico sui social.
Percezione.
E se l'informazione pubblica fa una pubblicità così negativa anche lì. Devo capire, devo riuscire a capire questo.
Sì, sì, è clamoroso. Cioè, stiamo parlando di più di 2000 unità, ma tranquillamente. Tranquillamente più di 2000 unità. Quasi 2500, ragazzi. Tranquillamente 2500 unità. In un mese. Mamma mia. Mamma mia. Vabbè, ragazzi, purtroppo Spagna ci ha insegnato a tutti, ma ha insegnato soprattutto a noi che eravamo lì lì come classifica di percentuali, di percentuali, di percentuali. Va bene. Dai.
Bene.
Cri, fai Alessandro, bene. Devi farlo tu adesso.
Ah, no, aspetta, diciamo un'altra cosa, che questa settimana abbiamo iniziato con uno short su YouTube, perciò penso che da qui in avanti a rotazione ci vedrete un pochino di più di sovente a rispondere ai nostri amici che ci bistrattano, oppure che hanno non c'è nessuno che ci bistratta assolutamente. Wow. Però alle persone che hanno da eccepire qualche cosa verrà risposto via YouTube Short, perciò è un modo in più per essere un pochino più presenti, anche mettendoci il faccione come al solito su questi canali, e per darvi un ennesimo un servizio in più, visto che il faccione ce lo mettiamo anche noi, per favore, anche quando avete da dirci che siamo degli stronzi, scusate il francese, metteteci il faccione. Questo è
è utopia. Beh, questa, dai, è
l'ho scritto sulla mia letterina Babbo Natale.
Allora a posto.
Siamo a posto.
Però io prima di chiudere di lasciare, avevo promesso durante la puntata in diverse occasioni che avrei raccontato un aneddoto, no? Ho questo amico che ha comprato una Cupra Born, quindi sotto il cappello, diciamo, Volkswagen, anche se per vie un po' traverse. Questo non è importante di chi è la macchina, l'importante è che mi raccontava che, insomma, lui ha dovuto andare a fare degli interventi di assistenza perché c'è stato un richiamo, eccetera, eccetera. Anche questa parte non è importante, ma insomma c'era un aggiornamento firmware da fare. L'aggiornamento firmware...
Il famigerato firmware 3.
Ah, non so, non ho idea. Comunque mi ha chiesto se il 31 gennaio, stiamo parlando di 2 mesi da oggi, ok, posso andare con lui a Verona, che vuol dire circa un'ora e mezza andata e un'ora e mezza tornare, perché lui deve portare l'auto, la deve lasciare lì 3 giorni, perché devono fargli l'aggiornamento firmware, e poi deve tornare, quindi torna a casa con una macchina sostitutiva, e poi deve tornare lì a riprendere l'auto. Quindi se questa è, per quello dicevo, insomma, che uno dei grandi differenzianti è il fatto che il firmware di Natale, per quanto schifo possa fare, comunque è un firmware che arriva senza fare alcun tipo di fatica. Se questa è il mondo fuori di Tesla, è chiaro che, cioè, non ci siamo, ecco. Perché se io devo spararmi 3 giorni senza auto, più 3 ore di auto una volta, più 3 ore di auto un'altra volta, la prima volta mi freghi. Per non dirlo in un'altra maniera, la seconda volta.
Ma sai che, Andre, scusami Cri, dico solo questa cosa, avevo letto letteralmente 3 giorni fa su Twitter, su X, che un utente con una Cupra era riuscito ad aggiornare via OTA. Ho detto, oh mio Dio, forse ci arrivano, e tu puntualmente mi porti sta notizia.
Ma guarda, non so se è un aggiornamento particolarmente sensibile, perché lui mi raccontava che deve andare assolutamente a Verona e non in un centro più vicino qui a Jesolo, perché il centro qui vicino a Jesolo non è, non so che, non so, sì, non ha qualcosa che gli manca, ecco, di...
No, però fa ridere, cioè pensare che mi sembrava forse la prima alternativa capace di, e invece no, poi puntualmente, come non detto. Vai Cri, scusami.
Nulla, allora, grazie per averci ascoltato, grazie mille perché ci state seguendo veramente in una marea su tutti i social, grazie anche a quelli che non ci vogliono bene, fa lo stesso, non è un problema. Ascoltateci da domani su tutte le piattaforme podcast, da Spotify, che sia sul Premium Connectivity oppure no, fa lo stesso, su Apple Podcast, su dovunque. Da domani potrete anche vederci su YouTube e settimana prossima ci si rivede.
Spettacolo, bravissimo, si vede che lo fai da anni.
Vero. Anni, sono le mie reminiscenze di DJ radiofonico.
Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao, buona domenica.